una parola per la vita. Commento di Chiara Lubi. Consulenza musicale di Carlo Bertoni.
Conduce in studio Maffino Re di Magenzani.
Ben ritrovati nel nuovo anno col nostro appuntamento radiofonico della Parola di Vita gennaio 2013. Buon anno a tutti coloro che si mettessero ora in ascolto. Dirò solo che siamo al nostro 163esimo appuntamento radiofonico e con questo 2013 la nostra trasmissione entra nel 13esimo anno di vita. La parola di vita, ossia un'espressione della scrittura proposta mensilmente alla riflessione e alla vita grazie a un commento di Chiara Lubich, fondatrice dei Focolari, e con delle testimonianze in studio.
Uniti così per un momento noi si abbracciamo tutto il mondo, anche il dolore più profondo, sì, lo vedremo trasformato in noi, seme di pace che fiorisce ormai.
Nel mese di dicembre era stata proposta una parola di vita tratta dal prologo di San Giovanni, uno dei testi più alti del Nuovo Testamento, che inizia con le parole «In principio era il Verbo» e dice anche «Il Verbo venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto». Speriamo di non essere noi fra questi, mentre al versetto 12 dice, ma a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ed era questa la parola di vita che abbiamo cercato di vivere in dicembre e vogliamo proprio sperare di essere fra coloro che lo hanno accolto. E questo lo possiamo sapere in qualche modo se abbiamo sperimentato in noi e fra noi i frutti della figliolanza. Bene, ho avuto la gioia nei giorni scorsi di conoscere un amico egiziano che si chiama Meged. Avevo conosciuto la sua testimonianza attraverso la TV quando nell'estate scorsa a Budapest si è celebrato il Genfest, dove lui ha dato la sua forte testimonianza. Poi Meged è arrivato a Loppiano a vivere per alcuni mesi l'esperienza della cittadella. La sua esperienza forte ci fa toccare con mano cosa significa essere figli di Dio, soprattutto per le vicende che hanno coinvolto la sua vita e quella della sua intera famiglia. Meged, egiziano, dicevo, sta imparando l'italiano e gli ho chiesto se voleva un traduttore, ma si è presentato in studio con la traduzione italiana della sua testimonianza e gradisce comunicarla nella nostra lingua, ed anche di questo prezioso servizio e impegno lo ringraziamo di cuore. Ascoltiamo Meged, 27 anni, dal Cairo.
Mi chiamo Meged e sono nato in una bellissima famiglia cristiana. Da quando avevo 3 anni, la mamma si era ammalata di una malattia che l'avrebbe condannata piano piano ad una paralisi totale. Così sono cresciuto nella consapevolezza che dovevo amare la mamma, aiutarla in tutto. Questo non era sempre facile per me, perché tante volte volevo che, come agli altri compagni, anche mia madre venisse a prendermi all'uscita della scuola, o che mi preparasse lei stessa il pranzo. Ma tutte queste cose diventavano con il tempo semplicemente un sogno che non si sarebbe mai realizzato. Con gli anni, insieme ai miei fratelli, abbiamo colto la malattia della mamma come l'amore di Dio per lei e per tutti noi, un amore che si faceva vivere un'esperienza particolarmente profonda nei nostri rapporti tra noi e con Dio. Durante tutti gli anni della malattia della mamma ci siamo sempre sentiti accompagnati da una grazia speciale. 5 anni fa, proprio nell'ultimo periodo della sua vita, anche mia sorella, Cookie, si è gravemente ammalata. La mamma già non parlava più, ma nel suo volto si vedeva il dolore per la notizia, ma allo stesso tempo una profonda pace che nasceva dal sapere riconoscere che anche in questo dolore c'era una nuova volontà di Dio. E perché lei metteva la vita della sua figlia nelle mani di Dio, sicuro del suo amore per lei.
E tu, Maget, tu come hai fatto a vivere questi momenti difficili?
Spesso nel buio del dolore che mi accialiva per vedere soffrire così tanto mia sorella, incominciavo a dubitare nell'amore di Dio per noi. Gli dicevo, anche questo, troppo. Ho cominciato a chiedere a Dio perché voleva che fosse mia sorella a dover patire così tanto e gli dicevo di dare a me questa sua malattia per risparmiarla della sofferenza. Era un periodo non facile per me e il rapporto con Dio incominciava a entrare in una certa crisi.
Certo, la somma, caro Maget, è davvero pesante.
Sentivo però che Dio mi chiedeva di vivere per la mamma. Tante volte dovevo rinunciare ad essere con gli amici o fare cose che mi piacevano per poter rimanere con la mamma e aiutarla, mia famiglia, nel portare avanti insieme tutta questa situazione. Quando la mamma è partita per il paradiso, ho capito che lei era diventata per me non più mia madre, ma mia figlia, per la quale avevo vissuto quasi tutta la mia vita. Ora che lei non c'era più fisicamente, sentivo un vuoto dentro e attorno a me.
E tua sorella cosa ha vissuto?
La situazione della mia sorella aveva i suoi momenti facili e gioiosi, pieni di speranza, e quelli di dolore e buio, quando ci capiva che la malattia era ancora lì. Già sembrava intanto, e 5 mesi dopo, a causa di disturbi in un occhio, dopo alcuni esami medici, ho avuto la notizia che anche io avevo la stessa malattia della mamma. I medici fino adesso non sanno l'origine di questa mia malattia. Tu puoi immaginare come per me è stato duro da accettare questo. Avevo appena finito l'università ed è ora pieno di entusiasmo davanti a molti programmi, un lavoro, iniziare un bel rapporto con una ragazza, costruire la mia vita futura. Io che mi aveva dato tanta forza e gioia, ma di colpo tutto questo era sparito.
Possiamo solo immaginare cosa può essere stato, Maget, se ti senti di dirci qualcosa.
Non fu per niente facile e dentro di me si è scatenata una forte ribellione. Era come se il diavolo mi riempiva la testa di brutte idee sulla mia vita futura. Non potrai più uscire con gli amici, non potrai più avere una ragazza e pensare con lei al futuro. Mi è venuto perfino la tentazione di fare quelle cose brutte che prima non avevo ancora sperimentato.
Comunque, grazie al cielo, Maget, non sei stato solo, anche se questa battaglia si giocava dentro di te.
Ora si trattava di riconoscere in modo nuovissimo l'amore di Dio non più nella vita della mamma o di mia sorella, ma dietro quegli avvenimenti che facevano parte della mia vita. Era la mia vita che era in gioco e dovevo vederla con gli occhi dell'amore di Dio per me.
E come hai fatto?
Vivere l'attimo presente è diventata la regalo del giorno, cercando di vivere ogni giorno con quella intensità, come se fosse l'ultimo giorno della mia vita. Nella meditazione personale ho scoperto che dovevo alimentare in ogni modo la mia fede nel suo amore, che mi la vedere e riconoscere la volontà di Dio sulla mia vita, andare a messa ogni giorno, preparare, ma soprattutto essere nell'amore verso il prossimo sempre di più e rinsaldare forte il rapporto con i miei amici con cui condivido questa vita cristiana. In questi giorni scopro anche quanto è importantissimo riuscire a fare silenzio dentro di me per ascoltare la voce di Dio che mi chiede come vivere ogni attimo presente.
Megan, preghi per la tua guarigione?
Spesso tante persone mi dicono che pregano per la mia guarigione, ma sinceramente non vedo perché tutto deve cambiare, perché nulla mi manca e vivendo così sono proprio felice. Spesso mi ricordo degli occhi pieni di profonda felicità di mia madre, specialmente in quei giorni di più sofferenza fisica, e come se lei ora dal paradiso mi dice di non avere paura e di continuare a credere nell'amore di Dio e di testimoniarlo a tanti con la mia vita.
Grazie.
Scorre lento il fiume, fra le sponde sembra placido e tranquillo, e nella valle c'è gente che s'affretta a costruire una casa da abitare in questo mondo. Accanto al fiume, pietra dopo pietra, impastate col cemento, salzano le mura, piano piano verso l'alto sale una casa e si copre con un tetto. Ma la fretta d'arrivo le fa dimenticare a tanti, alla gente che ben presto si accontenta, che sulla sabbia non si fanno fondamenta.
È ora il momento di proporre la prima parola di vita di questo nuovo anno 2013. Dal 18 al 25 gennaio in molte parti del mondo si celebra la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, mentre in altre parti si celebra a Pentecoste. Quest'anno la frase scelta per la settimana di preghiera è tratta da un'espressione del profeta Michea e dice: «Ciò che richiede il Signore da te». Chiara Lubick era solita commentare il versetto biblico proposto di volta in volta e per mantenere questo apporto proponiamo un suo testo a commento tratto da Matteo capitolo 9 versetto 13. Chiara ha scritto questo commento nel giugno del 1996 e potrebbe essere un contributo ad approfondire la parola proposta, ciò che richiede il Signore da te. Matteo riporta una forte espressione di Gesù che dice: «Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio». Ecco, questa è la parola di vita proposta per il mese di gennaio. Andiamo a leggere l'intero commento di Chiara Lubick. Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio. Misericordia io voglio e non sacrificio. Ricordi quando Gesù ha detto queste parole? Mentre era seduto a mensa, alcuni pubblicani e peccatori si erano messi a tavola con lui. Accortisi di questi, i farisei presenti avevano detto ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» E Gesù, sentite queste parole, aveva risposto: «Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio». Gesù cita qui una frase del profeta Osea, e questo fatto dimostra che gli piace il concetto lì contenuto. È infatti la norma secondo la quale egli stesso si comporta. Essa esprime il primato dell'amore su qualsiasi altro comandamento, su qualsiasi altra regola o precetto. Questo è il cristianesimo. Gesù è venuto a dire che Dio vuole da te, nei confronti degli altri, uomini e donne, prima di tutto l'amore. E che questa volontà di Dio era già stata annunciata nelle Scritture, come dimostrano le parole del profeta. L'amore è per ogni cristiano il programma della sua vita, la legge fondamentale del suo agire, il criterio del suo muoversi. E sempre l'amore deve prendere il sopravvento sulle altre leggi, anzi, l'amore per gli altri deve essere per il cristiano la solida base su cui può legittimamente attuare ogni altra norma. Misericordia io voglio e non sacrificio. Misericordia io voglio e non sacrificio. Gesù vuole amore e la misericordia è una sua espressione. Ed egli vuole che il cristiano viva così anzitutto perché Dio è così. Per Gesù Dio è prima di tutto il misericordioso, il Padre che ama tutti, che fa sorgere il sole e fa piovere sopra i buoni e i cattivi. Gesù, perché ama tutti, non teme di stare con i peccatori e in questo modo ci rivela chi è Dio. Se Dio dunque è così, se Gesù è tale, anche tu devi nutrire identici sentimenti. Misericordia io voglio e non sacrificio. Misericordia io voglio e non sacrificio. E non sacrificio. Se non hai l'amore per il fratello, a Gesù non piace il tuo culto. Non accoglie la tua preghiera, l'assistenza all'Eucaristia, le offerte che puoi fare, se tutto ciò non fiorisce dal tuo cuore in pace con tutti, ricco di amore verso tutti. Ricordi quelle sue parole tanto incisive del discorso della montagna? Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciali il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Esse ti dicono che il culto che piace più a Dio è l'amore del prossimo, che va messo alla base anche del culto verso Dio. Se tu volessi fare un dono a tuo padre mentre sei in collera con tuo fratello o tuo fratello con te, che ti direbbe tuo padre? Mettiti in pace e poi vieni pure a offrirmi ciò che desideri. Ma c'è di più. L'amore non è solo la base del vivere cristiano. Esso è anche la via più diretta per stare in comunione con Dio. Lo dicono i santi, testimoni del Vangelo che ci hanno preceduto. Lo sperimentano i cristiani che vivono la loro fede. Se aiutano i propri fratelli, soprattutto i bisognosi, cresce in loro la devozione. L'unione con Dio si fa più forte. Avvertono che esiste un legame fra loro e il Signore. Ed è ciò che dà più gioia alla loro vita. Misericordia io voglio e non sacrificio. Come vivrai allora questa nuova parola di vita? Non porre discriminazioni fra le persone che hanno contatto con te. Non emarginare nessuno, ma a tutti offri quanto puoi dare imitando Dio Padre. Aggiusta piccoli o grandi screzi che dispiacciono al cielo e ti amareggiano la vita. Non lasciare tramontare il sole, come dice la Scrittura, sulla tua ira verso chiunque. Se ti comporterai così, tutto ciò che farai sarà gradito a Dio e rimarrà nell'eternità. Sia che tu lavori o riposi, sia che tu giochi o studi, sia che tu stia con i tuoi figli o che accompagni tua moglie o tuo marito a passeggiare, sia che tu preghi o ti sacrifichi o adempi a quelle pratiche religiose che convengono alla tua vocazione cristiana. Tutto, tutto, tutto sarà materia prima per il regno dei cieli. Il paradiso è una casa che si costruisce di qua e si abita di là, e si costruisce con l'amore.
Scorre lento fiume, tra le sponde sembra pace tranquillo, e nella valle c'è gente che fatica a costruire una casa che non è per questo.
Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio. Abbiamo un programma bellissimo per questo primo mese dell'anno, e cominciare bene è la cosa più bella, cominciare col piede giusto, il piede che ci porta verso il fratello, chiunque esso sia, ci porta a Dio. Ringrazio Meged, giovane egiziano del Cairo, per la sua toccante testimonianza che ci aiuta a credere all'amore di Dio. Saluto tutti coloro che ci hanno seguito da Verona, Trento, a Bolzano, da Trieste a Maratea, da Termoli, Isernia, fino a Tindari. Vi saluto insieme a Sandro Crippa, presente qui in studio, e a Maria Grazia Todeschini alla regia. Buon 2013 e noi ci sentiamo a febbraio.
Il cielo si fa cupo, dai monti scendono le acque turbinose, urtano contro le case costruite con fatica, con sudore. Finisce la tempesta e la casa sta ritta sotto il sole.
Che gioia fu grande per quella gente, e chi l'ha visto ancora lo commenta. Sulla roccia della parola viva si costruiscono le fondamenta. La 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 la. Sulla roccia della parola viva si costruiscono le fondamenta.
Abbiamo trasmesso Una parola per la vita. Commento di Chiara Lubich.
Con testimonianze coordinate in studio da Maffino Redi Magenzani.